Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa adeguare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
A me non mi sta migliorando.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
E allora buongiorno a tutti e tutte, in particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. Sono le 15:05 minuti primi, oggi è mercoledì appunto 2 di maggio del 2012 e possiamo dire che col mese di maggio inizia realmente la stagione estiva. Dunque tempi duri per chi li trascorre, questi mesi caldi, a volte caldissimi, roventi, nelle tremende celle di un carcere, che oltre tutte le brutture che presenta la privazione di libertà, nella condizione di sovraffollamento come oggi nelle carceri italiane, è sicuramente una sofferenza maggiore, perché non c'è aria, non c'è possibilità di muoversi e così via. A volte manca l'acqua, vabbè, è inutile ripetere tutte le cose che sanno tutti, anche perché queste proteste, che chiunque le faccia, attualmente risultano inascoltate. C'è però, ecco, vediamo di cogliere gli elementi positivi per mettere in moto. È inutile il lamento, abbiamo capito che non serve, a meno che non è il lamento di lor signori, dei ricchi, dei potenti che si lamentano di tutto e poi appunto non pagano nemmeno le tasse, non gli riescono manco a mettere uno straccio di legge patrimoniale sui grandi patrimoni, quindi i ricchi rimangono ricchi, anzi diventano sempre più ricchi, e chi invece ha una vita gramma peggiora la propria condizione, vabbè, ma questo lo sappiamo, e si tratta appunto semplicemente di non farlo passare in silenzio, ma ovviamente protestare col massimo di energia, e quindi cominciare a lottare per le strade. Ma vediamo però quello che c'è in pinto. Dicevamo, questa, la notizia è questa, la notizia è di 3 mesi fa, però ha preso, diciamo, diventata un'ulteriore notizia, perché sembra che il presidente del Senato, Schifano, abbia proposto una corsia preferenziale nella seconda parte del cosiddetto decreto per il carcere, lo svuota carcere, che poi quello fatto dal ministro Severino e poi da tutto il governo, che porta con sé alcune caratteristiche che possono essere interessanti, possono veramente, queste sì, a differenza della legge svuota carceri, che quella dei 18 mesi in detenzione domiciliare, gli ultimi 18 mesi di condanna da trascorrere domiciliari, quello lì ha finora portato fuori dal carcere qualche centinaio di persone, pare che siano 500-600, quindi veramente una goccia d'acqua. Mentre invece questi provvedimenti potrebbero avere qualche effetto e comunque essere interessanti per chi li sta pagando con giorni di galera. E ora li vediamo attentamente, sono 4 provvedimenti, e che probabilmente, ecco, questo è il problema, il ministro Severino, il governo, questo governo ha fatto questo pacchetto che è un disegno di legge, dovrà essere discusso, secondo me troverà molti inciampi nel Parlamento, lo vedremo. Il presidente del Senato Schifano ha proposto appunto di fare una cosa più accelerata. Allora, quali sono questi 4 provvedimenti, 4 materie su cui interviene? Non sono di grande portata, molto timido, anche se noi diciamo che questo è il terreno da battere oggi, perché con questo meccanismo nell'immediato potrebbero uscire molte persone dal carcere, comunque si potrebbe depotenziare un po' la presenza del carcere e soprattutto invertire quella tendenza che ormai da 15 anni, 20 anni a questa parte, di crescita tendenziale, di crescita di presenza di gente in carcere, quindi una fase espansiva del sistema carcerario che è molto pericolosa, non solo per chi va dentro ma per tutta la società. Considerate che l'espansione di un carcere, questo lo dicono studi approfonditi che hanno ragionato sugli ultimi 400 anni, quindi non un breve periodo, hanno visto che tutti i periodi di espansione del carcere, ne abbiamo parlato tempo fa, sono sintomatici, cioè mettono in luce che cosa? Un meccanismo di abbrutimento del rapporto tra istituzioni e cittadino, cioè una, come dire, uno Stato, un sistema, diciamo, di governo del paese che va più verso la mancanza di democrazia, quel poco che c'è, e verso uno Stato di polizia. Difatti questi governi europei stanno andando in questo senso. Questo elemento potrebbe, se voglio dire, appunto, ci si entra dentro con una grossa lotta, si può veramente cambiare segno a questa tendenza disastrosa. I punti sono: uno, parla di depenalizzazione di reati, sono 4 materie su cui interviene il provvedimento, depenalizzazione di alcuni reati, poche, cioè sospensione del processo nei confronti degli irreperibili, quindi parziale, diciamo, blocco o comunque non più effettuazione del cosiddetto processo in contumacia, che in Italia era una caratteristica molto italiana del processo, vietata in tutti i paesi, cioè la non presenza dell'imputato al processo, quindi la non possibilità di difesa, che in Italia con quello sono state condannate tantissime persone, si vuole appunto bloccare in parte. E poi sospensione del processo con messa alla prova direttamente, cioè la messa alla prova, che attualmente è un meccanismo che parte da chi sta in carcere e poi passa attraverso il magistrato di sorveglianza direttamente dall'esterno senza passare per il carcere, e poi pene detentive non carcerarie. Vediamole attentamente uno per uno. Dunque, la penalizzazione dei reati, che sarebbe questo un grosso, una grossa battaglia da fare in questo paese, perché abbiamo visto che quel processo che viene chiamato di pan penalizzazione, pan vuol dire estensione, tutto, tutto diventa sanzionabile dal codice penale. Cioè, il codice penale ha assunto una funzione espansiva. Alcuni comportamenti che prima, alcuni fino a 10 anni fa, venivano sanzionati con misure alternative, economiche, di altro tipo, quindi comunque non penali, sono diventati reati penali e quindi sanzionabili col codice penale, quindi carcere. Quando si parla di codice penale, il codice penale prevalentemente in Italia, un po' in tutti i paesi moderni, usa come sanzione esclusivamente il carcere, più accompagnato anche da pene pecuniarie, però è tutto in carcere. Gli altri codici, cioè il codice della strada, cioè il codice amministrativo, il codice privato, gli altri codici invece propongono, rispetto a violazioni di legge, delle sanzioni che sono amministrative, economiche. Ora, tutto questo rimanendo all'interno di questo sistema sociale, che noi, lo ripetiamo per l'ennesima volta, quando ci entriamo dentro non condividiamo nulla, né il codice penale, nemmeno gli altri codici, perché difendono la proprietà privata, sanciscono la divisione tra ricchi e poveri, lo sfruttamento, insomma, tutte le cose che diciamo continuamente. Non accettiamo il carcere, non accettiamo anche il codice penale, nemmeno quello amministrativo e nemmeno quello appunto privato. Possiamo tollerare quello stradale, ma anche quello si vorrebbe discutere. Comunque quello al limite lo tolleriamo in questa fase. Tuttavia no, oggi non è all'ordine del giorno l'abolizione del carcere e del codice penale. È possibile, qui siamo in una situazione anzi molto nera, in cui appunto il codice penale si espande, si sta espandendo a comportamenti, tant'è vero che sono usciti diversi libri, in particolare in Francia, dove alcuni studiosi hanno parlato di questo processo e l'hanno definito pan penalizzazione, cioè penalizzazione di tutti i comportamenti umani, pan di tutto. E dunque è un processo da fermare. Se fermiamo questo processo e lo invertiamo, ossia rendiamo quello che una volta veniva definito diritto penale minimo, ossia il contrario, il codice penale dovrebbe, individuando un processo di sua scomparsa, restringere sempre più la sua azione rispetto a comportamenti umani, restringere fino a che potrebbe appunto scomparire. Questi sono i due e ovviamente diminuendo e scomparendo gradualmente il codice penale scompare anche il carcere, che è il suo portato. Ovviamente non è che poi questi processi non ci avvengano in maniera così, come dire, non crediamo che il mondo cambi per graduali trasformazioni. Il mondo in genere finora è cambiato sotto traumi di grossa trasformazione radicale in un senso o nell'altro. Tuttavia adesso il problema di oggi, dare un segno diverso a questa espansione del penalismo, è un obiettivo di grande valore, di grosso spessore, perché si può iniziare poi una battaglia invertendo questa tendenza, cioè cominciando a frenare questa espansione del penale, si può iniziare una battaglia che sarà lunga, dipende dalle forze che per abolire sul terreno della ripartire sul terreno dell'abolizionismo, dell'abolizione del carcere, quindi riprendere in mano la teoria e la pratica dell'abolizionismo, abolizione del codice penale e del carcere, è quanto mai fondamentale per lo sviluppo di tutte le trasformazioni sociali, perché le porta con sé tutte. E appunto oggi passa attraverso questa battaglia. Quindi la lotta contro il carcere oggi assume questa battaglia. Il resto, anche la battaglia per l'amnistia, è abbastanza illusoria, perché non ci sono le forze in campo, poi viene formulata in maniera molto, mentre invece questa battaglia qui di fermare e ridurre, per esempio la depenalizzazione di alcuni reati, è molto importante. Quali sono però il problema è che sono andati molto cauti, però c'è questo, il titolo depenalizzazione potrebbe essere un terreno dove le lotte dentro il carcere, proteste, insomma comunque prese di posizioni, e quelle esterne potrebbero allargare questo concetto. Attualmente il disegno di legge del governo intanto non devono superare i 18 mesi, quindi soltanto per i piccolissimi reati cosiddetti, e diventeranno illecito amministrativo con esclusione di quelli reati in materia di edilizia e urbanistica, di ambiente, di territorio e paesaggio, di immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, quindi manifestate, quindi praticamente pochissimo diciamo rientra in questa depenalizzazione. Anche sono escluse anche il vilipendio alle forze pubbliche e anche allo Stato, e vabbè, comunque tutti i reati che possono che sono puniti con un massimale di 18 mesi saranno, tranne questi, quindi tranne la gran parte, però quindi qualche potranno essere depenalizzati. È una battaglia questa depenalizzazione che va portata avanti, non con questi criteri, allargandola il più possibile. Il secondo punto è la sospensione del processo nei confronti degli irreperibili, ossia la critica alla pratica del processo in contumacia che si fa in questo paese. Che cosa è il processo in contumacia? Lo sapete benissimo, chi ci ascolta dal carcere, è il processo che si fa in assenza della persona imputata e quindi la sua impossibilità di difendersi. Quindi è una cosa che va contro i principi del diritto, per questo è praticamente vietato un po' in tutti i paesi. Il processo ha valore quando vi è presente l'imputato che si può difendere. In Italia era possibile, negli anni 70 migliaia di persone sono state condannate in contumacia perché erano irreperibili, diciamo clandestini, latitanti o all'estero, dunque facevano il processo, invece di attendere che tornano, facevano il processo, li condannavano, quindi hanno condannato fior di innocenti in maniera indegna. Nessun paese ha mai accettato le condanne in contumacia. Anche per questo sapete che molte persone che sono poi fuggite, hanno riparato all'estero, gli è stata in qualche modo attribuita, anche se non giuridicamente di fatto, la condizione di rifugiato o rifugiata, perché erano stati molti di questi condannati in contumacia, e quasi nessun paese al mondo, non solo europeo ma anche per esempio il Brasile, tutti i paesi sudamericani e gran parte dei paesi africani, quindi quasi tutti i paesi non ritengono valido un processo e quindi una condanna fatta in assenza dell'imputato, perché quello non si è potuto difendere. È abbastanza ridicolo, infatti è un paese abbastanza barbaro. Il paese che fa i processi in contumacia, l'Italia, è un paese barbaro, perché è il paese dal punto di vista del diritto sta peggio di tutti, altro che culla del diritto, sul piano degli scritti ma non della pratica. Quindi anche qui però vengono escluse un sacco di reati. Allora, questa cosa perché l'ha dovuta mettere il governo, la dovranno ingoiare i senatori e deputati, anche se non sono d'accordo, quasi nessun parlamentare italiano è d'accordo, potete giurarci, però è la, credo, non c'è scritto qui, ma è 12ª o 13ª volta che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo dice all'Italia, in maniera sempre più, come dire, tirando le orecchie, devi mettere questa cosa, perché non è possibile che nell'Europa, diciamo, civile, ci sia un paese così incivile come l'Italia che tiene ancora il processo in contumacia. Quindi è alla 16ª o 13ª, non ricordo, sanzione, però è soltanto verbale la sanzione della Convenzione Europea verso il governo, lo Stato italiano, perché c'è il processo in contumacia, non è ancora messa, è in questo momento. Però anche qui... Allora, è una delega al governo questo, perché questo secondo punto è una delega al governo, il quale legiferi in merito alla abolizione dei processi in contumacia. Purché, attenzione, pure qui sanno un sacco di... Allora, perché rivede appunto la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha più volte imposto a questo paese di inserire questa vicenda, questa cosa. La delega al governo, che deve poi legiferare, la sospensione del dibattimento e quindi anche la sospensione della prescrizione, ovviamente, no, si blocca in termini di prescrizione. Quando non è irreperibile l'imputato o l'imputata, per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato. Quindi la sospensione, viene sospeso il processo, mettiamo che un reato ha una prescrizione di 2 anni, per 2 anni viene sospeso, poi anche se, quindi è una parziale critica alla contumacia. Quindi se il reato si prescrive in 6 anni, per esempio, il corso della prescrizione sarà sospeso per 6 anni. Chiaramente si bloccano i tempi di prescrizione e poi comincerà anche in assenza dell'imputato. Questo periodo dovrà, poi un'altra cosa che vengono i cosiddetti irreperibili di cui si sospetta si siano volontariamente sottratti alla reperibilità. Qui è tutto un problema caprina, e quindi questa qui dipende dall'interpretazione che andrà il giudice. Ossia, se una persona viene arrestata, per esempio, perché imputata di un reato, poi il magistrato lo mette fuori, che so, agli arresti domiciliari, oppure lì, cioè esce fuori dal carcere in attesa di questo processo, questa persona si sottrae, cioè scappa, si dà latitante. Ecco, questa persona si immagina, il giudice immagina che sapeva che sarebbe stata andata sotto processo, e quindi si è volontariamente sottratta alla conoscenza del processo, per cui quando gli arriva la comunicazione del processo non viene trovata questa persona, però siccome era stata arrestata, era stata già incriminata, poi chiaramente rimessa in libertà in attesa del processo, sapeva, e quindi si è intenzionalmente sottratta, per quelli non vale la sospensione, per cui quindi quelli vale ancora, verranno processati in contumacia. Anche questo, oppure comunque se lo giudice stabilisce che tu sapevi, ma avresti potuto sapere, eri in condizione di sapere che quel processo si sarebbe svolto il giorno tale, non ti sei presentato, quindi processo avanti regolarmente. È un po' un impiccio spaventale italiano, a metà tra il gesuitico e quello de Forcella che ti vende l'impiccio, insomma questi imbroglioni così, che tra, diciamo, le alte sfere italiane è molto diffusa questa pratica, non a Porta Portese né a Forcella, lì ci sono una piccola percentuale, il grosso sta nelle stanze delle istituzioni, gli imbroglioni, quelli che fanno il gioco delle 3 carte. Bene, questi due, gli altri due sono sospensione del processo con messa alla prova e pene detentive non carcerarie. Ce le raccontiamo tra un po', ci prendiamo prima però un piccolo stacco musicale. Allora, 15:25, dobbiamo riprendere. I primi due l'abbiamo visti, quindi, di questo pacchetto di 4 misure. La depenalizzazione di alcuni reati, e però quelli fino a 18 mesi, abbiamo visto l'esclusione, poca roba. La seconda è la limitazione del processo in contumacia. E il terzo è la sospensione del processo con messa alla prova. Messa alla prova non c'è in Italia questa categoria, però è un po' l'affidamento in prova ai servizi sociali, è la stessa cosa, è quella cosa lì. E la differenza è che in Italia l'affidamento in prova ai servizi sociali, che è la misura alternativa più diffusa, chiaramente anche di più facile ottenimento, per piccoli reati, chiaramente viene messa appunto a fine pena. Quando mancano 3 anni o 4 anni, secondo le tipologie di reati, alla a conclusione della condanna si può chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali e quindi si esce dal carcere con degli orari per andare a lavorare, rientrare a casa, limitazioni di spostamento eccetera, e si vive però appunto la vita fuori dall'ambiente carcerario. È una limitazione della libertà però diversa dal carcere. Ora, questa cosa si vuol fare che venga messa direttamente nella sentenza, cioè una persona condannata, processata e condannata, cui ritornano alcuni requisiti, il giudice, su richiesta dell'imputato, senza farli entrare in carcere, può dare la misura, chiamata messa in prova, quindi è un affidamento in prova ai servizi sociali, però dall'esterno, senza passare attraverso il carcere. Per quali reati viene chiaramente sono aboliti tutti i reati particolarmente gravi, cosiddette, quelli puniti con pene superiori a 4 anni, cioè laddove un reato ha un massimale di pena superiore a 4 anni non viene applicata, quindi per reati al di sotto dei 4 anni, quindi anche qui piccola roba. La sospensione del processo è ovviamente fatta su richiesta dell'imputato, e qui attenti, questa è solo una proposta, poi analizzeremo la legge quando verrà approvata, se verrà approvata, e vedremo la formulazione. Se rimane questa, attenzione, perché qui dice la richiesta dell'imputato, quindi quando uno viene imputato di un reato, quindi sa che dovrà andare sotto processo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quindi prima del primo minuto in cui si apre il processo, deve aver fatto, quindi il giorno prima, quando sa che è fissato un processo per il giorno tot, prima che arrivi quel giorno deve fare questa richiesta di messa in prova. Messa in prova consiste nel affrontare lavori di pubblica utilità, quindi un'attività lavorativa di pubblica utilità o presso lo Stato, presso le regioni o le province, i comuni o anche enti assistenziali, sociali o anche di volontariato. Quindi si fa questa richiesta motivata, quindi bisogna prepararsi tutto quando, se uno non vuole entrare in carcere, in modo che chiede direttamente in sede processuale, presentata già il giorno prima, almeno il giorno prima, questa richiesta. E il giudice, se ravvisa che il reato è al di sotto dei 4 anni, il massimale del reato prevede una pena non superiore ai 4 anni, e se le condizioni, cioè è al primo reato, gli può dare questa cosa, la messa in prova direttamente dall'esterno. Attenzione, questa cosa potrà essere concessa una sola volta o al massimo due volte, ma le due volte purché il reato non sia della stessa tipologia, quindi non deve essere un reato in recidiva, ma un altro tipo di reato, quindi se fate un furto fate un'altra cosa. Vabbè, insomma, questa è la terza misura. Tutto piccola roba, come vedete, però i titoli sono interessanti e si può espandere, mettendoci dentro ovviamente la volontà di espanderli, per esempio una pressione all'interno delle carceri e all'esterno. Il quarto è le pene detentive non carcerarie. Si introducono nuove pene detentive non carcerarie, due nuove pene, perché così come sono formulate non erano esistenti prima. La reclusione e l'arresto presso la propria abitazione. Non sono gli arresti domiciliari, non è nemmeno la detenzione domiciliare, due figure che già esistono. L'arresto domiciliare è quello che mettono quando uno viene preso, insomma, no? E la preventiva la fa gli arresti domiciliari se non va in carcere. E qui diventa proprio reclusione, cioè l'abitazione può diventare un luogo di reclusione presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora. Queste pene sostituiranno la detenzione in carcere in caso di condanne per reati puniti con pene non superiori ai 4 anni. Anche qui le pene sono quelle non superiori ai 4 anni a cui può essere applicate. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice che ti processa, quello che ti dà la sentenza, con notevoli vantaggi, anche perché poi non c'è tutto il giro del carcere. Si tratta anche di alleggerire il lavoro del tribunale di sorveglianza, che in questo caso non viene. Se ovviamente va bene la messa in prova, nel senso che poi l'ufficio controllo esterno, quindi gli assistenti sociali del ministero che ti seguono in questa agenda e che faranno la cosa, diciamo la relazione definitiva, se va bene questa cosa la pena si dichiara estinta. E vabbè, questi sono i quattro. Ora, su questo è stata presentata a dicembre questo pacchetto, non è ancora discusso, in un dibattito che c'è stato, quindi al Senato si è pensato di fare una corsia preferenziale, così dice, per metterlo subito in discussione, fare una sessione straordinaria. Vedremo, come detto, su questa cosa i titoli sono interessanti, le misure, cioè quello che però è assolutamente pochissimo rispetto alla realtà, poco, si possono però allargare, chiaramente sta nei rapporti di forza allargarli o meno, e quindi far sentire la propria voce su questo terreno potrebbe essere interessante. Sono, diciamo, titoli di materie suscettibili di essere allargate sempre più, fino a che a ridurre l'invadenza del codice penale dello Stato di Polizia, per capirci, che è in vigore, che si sta allargando pesantemente, e soprattutto invertire appunto la tendenza, quindi costringere questa bestia mostruosa che è il codice penale, che si sta allargando, a tornare in difensiva e ridursi progressivamente. Vabbè, questi sono quindi noi ovviamente la seguiremo dettagliatamente questa vicenda, quindi adesso aspettiamo che ne cominceranno a discutere in Parlamento, al Senato ovviamente, al primo.
We make romance. You know I need you.
Allora, di nuovo in diretta, 15:36, dunque, questo diciamo, decreto che abbiamo analizzato, questi quattro punti, quattro materie su cui interviene questo decreto, proponendo molto poco, però diciamo, proponendo una cosa che può essere suscettibile di essere amplificata, se ovviamente lo vogliamo, perché i titoli, appunto, la depenalizzazione è interessante e le pene non detentive da sostituire a quelle detentive sono due punti molto importanti. Si tratta di allargarli e estenderli a sempre più tipologie di reato, fino alla totalità. Però diciamo, questo è anche dettato dal fatto, da un'altra incongruenza che ha la situazione carceraria italiana, quella delle eccessiva presenza dei detenuti non ancora condannati. Questa cosa pure l'abbiamo detta, i numeri sono spaventosi, è il triplo della media europea, circa oltre il 40% in Italia sono persone in carcere non ancora condannate, esattamente il 43,8%, quasi la metà, quindi quasi la metà, 2 su 5 in carcere sono persone non ancora condannate, quindi innocenti praticamente, quindi un carcere che tiene dentro un paese, scusate, che tiene dentro quasi 30.000 persone non ancora condannate, quindi innocenti, insomma, è chiaramente è un grosso problema. Eppure considerate che il codice di procedura penale, quello che appunto tratta la materia delle persone che imputate di un reato debbano andare in attesa del processo ai domiciliari oppure con le firme oppure invece al carcere, è dettato, è stato quello del 2000, il codice di procedura penale è abbastanza esplicito, soltanto tre casi da perché possano essere messi in carcere coloro che appunto in attesa del processo e sono imputati di alcuni reati. Uno è la fuga, se viene ipotizzata con certezza la possibilità di fuga. L'altro è la possibilità di reiterazione del reato, cioè di ricommettere un reato anche quando uno sta in attesa del processo. E terzo è quello di inquinamento di prove. Quindi il terzo chiaramente riguarda persone, questi d'alto bordo, d'alta sfera, che inquina le prove, quelli mafiosi, roba, oppure potenti di Stato e così via. Quindi non c'entra niente con la gran parte dei detenuti. Quello del periodo di fuga altrettanto, perché per andare via, andarsene e quindi passare il resto della vita da latitante, ci vogliono i miliardi, non nemmeno i milioni miliardi, e quindi chiaramente non riguarda. Quello di reiterazione della pena riguarda, che so, i serial killer, potrebbe riguardare, perché ovviamente uno quando è imputato di un reato non è che se ne mette a rifare l'altro, quindi dovrebbe essere ridotta a proprio un centinaio di persone al massimo, invece ve ne sono appunto quasi la metà. Addirittura di questi 30.000 persone, 14.000 sono in attesa addirittura del primo grado, perché una parte, la gran parte, in attesa del primo grado, dice la sentenza di primo grado, altri sono appellanti, altri sono ricorrenti in Cassazione. Quelli in attesa del primo grado sono addirittura persone semplicemente imputate, che non dovrebbero stare per niente in carcere perché non hanno avuto manco il primo grado, ed è questa una cosa. La gran parte di questi, non manco a dirlo, sono stranieri. E qual è il meccanismo col quale il giudice li mette in carcere, anche se sono piccolissimi reati, invece di seguire il codice di procedura penale, che dovrebbe dirgli di mandarli al domicilio? Perché dice che questi non hanno un domicilio, proprio lì, mancando il domicilio, il giudice dice non hanno un domicilio sicuro, controllabile, chiaro, e quindi io li metto in carcere. Ed è un po' come dire, tu insomma hai fatto un reato e siccome sei povero, questa è un'aggravante, insomma è un po' razzista e di classe, classista come tutta la giustizia, però questo è marcatamente classista, quindi abbastanza vergognoso e fastidioso, proprio violento, di quella violenza che veramente quella è l'unica violenza da rifiutare, quella delle istituzioni, squallida, becera, terroristica, infame, no? Quella che proprio ti dice io sei povero e quindi ti butto in galera perché tu se no vai a dormire per strada, io non ti posso raggiungere per notificarti il processo, quindi è una cosa veramente di uno squallore unico. Bene, comunque la presenza la presenza di questo 43,8% di persone non definitivamente condannate in carcere, di cui appunto 14.000 nemmeno il primo grado hanno avuto, è chiaro che ha fatto più volte dire anche qui al Consiglio d'Europa che insomma questa cosa non va bene. La media europea sono il 12-13%, in Italia il 44%, la differenza, come vedete, è notevole. Alcuni paesi addirittura stanno sul 6-7%, la media delle persone che non condannate stanno in carcere perché appunto ritenute pericolose o altre cose. Quindi anche per dominare questa cosa, questi quattro provvedimenti sono tesi a cambiare questa cosa. Qui comunque, questo che cosa avverrà? Ovviamente non si può cambiare il codice penale perché lo dice già, non è il codice di procedura penale, lo dice già che non. Il problema qual è? Che appunto c'è un andazzo prevalentemente dettato non tanto da qualche norma giuridica o da qualche teoria criminologica o sociologica, ma semplicemente appunto dal battage dei media. Lo dicevano tanti studiosi che più che la dittatura della legge in questi paesi cosiddetti moderni, insomma attuali, sta avvenendo la dittatura dei media. I media ce l'hanno in mano i potenti, quelli che vogliono una società sempre più ordinata, repressa, dura, immobile, in cui non si muova niente, perché hanno il potere e vogliono mantenerlo, e quindi oltre le leggi, che quelle pure le fanno perché comprano parlamentari, bla bla bla, fondano partiti eccetera, però fanno anche un battage pubblicitario. Le televisioni sono la distruzione della cultura di questo paese. La televisione oggi è l'arma più bieca, più indegna, più violenta, più becera, più squallida nelle mani dei potenti a danneggiare la mente, perché la danneggiano sul serio, non è che non la danneggiano. Gli effetti da televisione si vedono, cioè la gente è stata ridotta a non capire più niente, l'hanno veramente decelebrata, ed è un fatto, è inutile essere buoni, quindi non c'è da essere buoni con nessuno. Le popolazioni sono vittime di questa grossa pressione mediatica, e purtroppo funziona così. Bisognerebbe spengerle, evitare che la gente le guardi. Sì, si potrebbe far scendere la gente per strada, tirarla fuori con le buone maniere dalle case e farle certo, se la gente discutesse nelle piazze sarebbe molto diverso che se stare lì attaccata alla televisione a imbesuirti, perché veramente sono processi di rimbambimento scientificamente dimostrati. La televisione fa molto male. E va bene, e quindi diciamo che più che questa volta, in questo caso, e questo è importante per ragionare su che cosa è la società oggi, la struttura di potere, e quindi dove si può cambiare, dove bisogna operare per cambiare. Chiaramente la legge, abbiamo sempre detto, è uno strumento dei potenti contro coloro che vengono sfruttati, contro le classi subalterne, i proletari, i lavoratori eccetera, ed è così. Oggi però appunto a fianco alla legge ci stanno anche questi altri meccanismi molto più feroci, mediatici, perché mentre con la legge in qualche modo, fino oggi non più, ma fino a qualche tempo fa, si poteva operare con le associazioni, i sindacati, insomma si poteva con le manifestazioni, cioè si operava, e a volte si sono ottenute anche delle leggi diciamo non proprio pessime. Pensiamo allo statuto dei lavoratori, no? Dopo una pressione che chiedeva 100 si è ottenuto 40, però insomma 40 si è ottenuto, non è quello che si chiedeva, non è questa cosa bellissima, perché allora si pensava molto di più, però insomma appunto così appunto sul finire del secolo, proprio alla fine del secolo, si è approvato dopo pressione trentennale questo codice di procedura penale molto più garantista del precedente, che era ancora quello fascista. Però non viene applicato, e allora è inutile, vedete, anche qui fare leggi che non vengono applicate, perché c'è evidentemente un potere superiore alle leggi, e questo è importante capirlo. D'altronde la situazione del carcere italiano è veramente dovuta, questo peggioramento, non tanto a leggi nuove che sono state fatte, non sono state fatte se non alcune, che diciamo la Cirielli, la Bossi Fini e la Fini Giovannardi, queste sono le tre leggi peggiori, che hanno veramente peggiorato, e queste si potrebbero abrogare. Però anche se si abrogassero queste, c'è una cultura di base, una sottocultura molto fascista, molto brutta, peggiore di quella che c'era nel periodo fascista, secondo me molto peggiore, forcaiola, si può chiamare così, di dire la gente è convinta che tutti i mali di questo paese sono dovuti alle persone che fanno violano la legge, quindi a quei quattro ladruncoli, per nascondere le malefatte dello Stato. sbagliato, perché poi le televisioni dicono che la colpa di tutto sono quei quattro ladruncoli o quei quattro appunto reati che si fanno, per nascondere invece le grandi colpe dello Stato, gli errori, cioè le grandi truffe finanziarie, imprenditoriali, bancarie e così via. Vabbè, anzi va male, però è così. E allora bisogna fare in modo che questa cosa è tutta una questione che si gioca sulle strade, veramente si gioca sulle strade, perché la legge, il codice di procedura penale c'è. Allora, qui infatti se la cava così l'Italia quando viene presa per le orecchie dal Consiglio d'Europa, dice: ma guardate, noi abbiamo un codice di procedura penale, glielo fa vedere e quelli dicono: vabbè, il codice è buono, perché allora sono tutti serial killer questi 30.000 persone che stanno in attesa di giudizio in carcere, tutti serial killer, dai, fa un po' ridere. Il problema è perché il magistrato ha già una cultura di partenza che non è delle migliori, perché poi anche lui ha vissuto in questa società, ha frequentato questa scuola, te la raccomando. Quando si pensa a queste cose, no? come vengono preparati i futuri magistrati, che viene tanta voglia di chiudere le università, ma chiuderle definitivamente, chiuderle proprio, perché poi in realtà per ora fanno solo del male alla società, quindi mi dispiace, mi sarebbe meglio andare a fare tutti altri lavori. Comunque, vabbè, a parte questo discorso, non parliamo qui della scuola, ma parliamo appunto del fatto che c'è questa. Perché allora c'è una legge che tutto sommato ti dà delle minime garanzie, c'è invece un uso di questa legge completamente opposto, e quindi 30.000 persone in carcere non ancora condannate non ci dovrebbero stare, se no un centinaio, che ci stanno a fare gli altri 29.900? Ci stanno, quindi ci vuole una pressione da fare nelle carceri, pressione da fare nelle strade. Ricordo che questo obiettivo pensate un po', c'è uno visto così lucido, questo come quello che abbiamo parlato la volta scorsa della pericolosità sociale, un'altra norma che viene dal buio del Medioevo, poi abolita dagli stati liberali, ripresa dal regime fascista, tenuto in piedi dal regime cosiddetto democratico, repubblicano, questa porcheria qua, che è venuta fuori una porcheria. Addirittura pensate, il codice Zamberletti, quello fatto dall'Italia liberale, che da quei banditi che hanno fatto l'Unità d'Italia, niente da invidiare, tuttavia in alcuni passaggi era più garantista di questo attuale. Questo è il codice Rocco, quello scritto e firmato da Mussolini, non da lui, ma insomma dai suoi uomini, e quindi vabbè, datevi una regolata. Ecco, il codice di procedura penale voleva cambiare questo, non è riuscito a cambiare un H, perché non basta scrivere un pezzo di carta, i codici reali sono quelli come la Costituzione reale, è inutile sventolare quel foglio di carta che tra l'altro quasi nessuno ha letto, la Costituzione italiana, la Costituzione reale è quella materiale, così come i codici sono quelli materiali, i magistrati mandano in galera tutti, in particolare gli stranieri, perché li ritengono pericolosi e perché non hanno un domicilio, quindi io ti metto in carcere perché non tipo, oppure se ce l'hanno, secondo me giudice ed è difficile mettersi in quella parte, i vestiti sono troppo stretti. Beh, comunque il giudice pensa che appunto tu intanto se esci scappi o continui a fare reati oppure ti cambi domicilio, quindi sei irreperibile, insomma, quindi questa cosa qui è drammatica e però appunto continua nonostante i richiami della Commissione europea, che dice insomma queste cose non dovreste farle. We'll be right back. E allora appunto è l'ora di dare i numeri, non nel senso che ci mettiamo a strillare, a urlare e a fare salti strani, dare i numeri, diamo i numeri del carcere. E in realtà sono numeri che veramente hanno di qualcosa di strano, non di strano, perché poi non è niente. Purtroppo di strano se ci fosse una persona, e probabilmente ci stanno, che pensano che questo paese appunto è un paese democratico, è tutto legale e così via. In realtà abbiamo visto già le presenze in carcere di persone non condannate, che è abnorme, fuori da ogni criterio di legalità, con buona pace di quelli che si sbavano la bocca con questa parola, parola che a noi non piace, che però appunto viene usata da dei falsificatori ideologici che sono veramente spaventosi. E va bene, e dunque sono usciti i numeri, ogni fine mese escono i numeri della giustizia, ufficiali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e dicono che insomma, situazioni sono drammatiche. Un aspetto drammatico nel dramma, cioè la condizione del carcere è drammatico, un aspetto che sta rendendo ancora più drammatica la situazione di chi sta in carcere è la diminuzione progressiva ma molto accelerata del lavoro in carcere. I lavoranti in carcere sono appena il 20%, 13.000 su 67.000. I numeri li do per arrotondati perché sono più facilmente, quando li dici per radio, no? 13.000 su 67.000. Perché questo? E tra l'altro sono diminuiti perché sono diminuiti i soldi a disposizione del lavoro in carcere. L'amministrazione, il governo ha diminuito, dovendo levare i soldi per sanare sto famoso debito dei miliardari, delle banche, delle cose, ha levato i soldi, pensate un po', ai carcerati, all'ultimi degli ultimi. Quindi questo governo ha messo le mani, come questa, no, come i governi precedenti. Berlusconi è stato proprio un rapinato, stava sempre a pozzare le mani nelle tasche degli italiani, pure lui ha rubato addirittura la cassa delle ammende, gli ha rubato per fare gli sporchi appalti delle carceri, e questa ha continuato nell'opera. E vabbè, è stato diminuito il fondo del lavoro in carcere, quindi i carcerati non solo sono diminuiti, sono meno di 14.000, ma la paga media di ogni lavorante in carcere è intorno ai 30-40 euro. Quindi la notizia che abbiamo dato qualche settimana fa, no? Leggendo la busta paga che quel detenuto che ce l'ha mandata e che ha preso 42-43 euro, di cui poi 30 per il sostentamento, no? Quindi praticamente gli rimaneva nemmeno un pacchetto di sigarette. Però dice lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Media, la media intorno ai 30 euro. 30 euro, pensate che ci può fare un detenuto 30 euro se lavora. E non solo, ma sono diminuiti anche i sostegni alle cooperative interne, le cooperative che lavorano anche all'interno, per cui sono diminuiti al 16%. Che cosa volete da fare? Poi sono usciti anche i numeri, questi sono precisi, di quelli usciti dal decreto svuota carceri, cioè la detenzione domiciliare degli ultimi 18 mesi di carcerazione, sono 312, quindi meno di quanto avevamo stimato, 312, quindi farà abbastanza ridere. Poi invece sono diminuiti gli arresti, le persone, gli ingressi in carcere. Sono diminuiti non perché abbiano cambiato qualcosa. Uno è il meccanismo, quello che sollecitava i magistrati a mandare o agli arresti domiciliari oppure nel mantenere nelle celle di sicurezza, no, i primi due giorni fino al processo per direttissima, che abbiamo detto i pericoli che, no, che portano le celle di sicurezza, perché sono i luoghi dove si sta peggio che in carcere, dove rischi di essere trattato male, dove ci sono stati i pestaggi e le morti degli ultimi periodi. E tuttavia però questa cosa poi è passata, nonostante le critiche e le proteste, prevalentemente si usano gli arresti domiciliari. Insomma, sono un po' diminuiti da 19.000 a 16.000, quindi 3.000 in meno quasi hanno varcato la porta della cella. Un'altra diminuzione è avvenuta perché anche la legge, una parte della legge Bossi-Fini, quella sull'immigrazione, una parte della legge Bossi-Fini è stata dichiarata criticata, non accettata dalla Comunità Europea, e quindi il governo italiano l'ha dovuta bloccare, non praticare. Che cosa diceva questa parte della legge Pusfin? Abbiamo anche qui parlato, anche intervenuto anche la Corte Costituzionale, dicendo sì che è vero, quella norma è incostituzionale, quella che mandava in carcere gli immigrati che disobbedivano all'ordine di allontanamento. L'ordine di allontanamento, il questore dà l'ordine di allontanamento e dice entro 5 giorni deve abbandonare il territorio italiano, quello è l'ordine di espulsione. Se entro 5 giorni, al 6° giorno viene trovato ancora qui, con la legge Bossi-Fini venivi arrestato. Ma anche questa cosa è incostituzionale, è contro i diritti europei, insomma l'Europa gli ha detto di toglierla e anche la Corte Costituzionale e l'hanno tolta. Quindi sono stati anche qui 830 ingressi in meno che sarebbero entrati in carcere per questa legge, quindi quasi 3.500 in meno tra gli uni e gli altri, meno ingressi in carcere. Però questo non ha sanato di poco il sovraffollamento, perché continua a crescere per altri, perché no? Appunto la Cirielli prolunga il sistema di detenzione, il meccanismo detentivo viene allungato dalla Cirielli, questo è quanto mai negativo, quindi quella andrebbe abrogata immediatamente. E insomma, come vedete, sono gli obiettivi, diciamo prima, che ricordano esattamente l'inizio della battaglia, la grossa ondata, la stagione di rivolte degli anni 70, iniziata però nel 69, addirittura con una rivolta del 68 alle Nuove di Torino, poi però ha preso corpo nel 69 con una richiesta e poi si è precisata nel corso degli altri 2 anni. Nel 71 è uscita fuori una carta rivendicativa molto elaborata, molto fatta bene dai detenuti, che molti poi giuristi hanno ripreso pari pari perché l'hanno ritenuta eccezionale, e che parlava di queste cose: arresti preventivi, carcerazione preventiva, lotta contro il pensate un po', processo in contumacia. Dalle rivolte del 71 si è arrivato oggi a mettere in discussione il processo in contumacia, che invece è continuato. Quindi avevano visto giusto, è stato la più grande resistenza. La stagione delle rivolte in carcere è stata come una seconda resistenza, si è cercato di buttar via, poi non ci si è riuscito perché lo Stato ha risposto con la repressione, con la repressione violenta, le uccisioni da parte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che sparava ai rivoltosi sui tetti, faceva sparare ai rivoltosi sui tetti, quindi però comunque le basi erano gettate, e si parlava di questo: gli arresti preventivi, l'abolizione in contumacia, la presenza dell'avvocato fin dal primo interrogatorio, la non detenzione fino al processo, quella battaglia che poi ha prodotto il nuovo codice di procedura penale, che però non viene applicato, e quindi siamo a capo a 12. Bisogna riprendere dalla grande intuizione, dalla grande stagione di rivolte, ma anche di intelligenza di questo grande soggetto politico, che sono diventati per la prima volta nella storia dell'umanità i carcerati. Forse c'era stato anche ai tempi della rivolta di Sparta, perché non erano detenuti, erano gladiatori, un po' diverso, quindi, però insomma la prima volta forse che i detenuti veri e propri diventano soggetti di trasformazione sociale, quindi soggetti nuovi che si affiancano alle altre forze della trasformazione sociale, come appunto i lavoratori, i proletari, eccetera. E bisogna ripartire da lì. I temi sono questi, bisogna rimboccarsi le mani da fuori e da dentro e rimettersi a discutere. Oggi sono le 16, noi terminiamo qui la ricordiamo, ecco, diamo questa breve notizia, che in Stati Uniti d'America